Allora, buonasera.
Il foglio che è stato distribuito agli inizi porta in prima pagina il foglietto organizzativo, un titolo pressappoco così formulato: una comunità cristiana delle origini si autocomprende. Ed è sorto l'interrogativo su questa parola. Come si può spiegare la questione della autocomprensione? In un noi che, se dovessimo leggere da oggi, dal nostro tempo, il formarsi di una comunità cristiana, finiremmo molto più per il dire che chi la definisce tale è l'autorità che sta in alto e dice questa è una comunità cristiana. E invece le cose sono andate esattamente al contrario. E anche la presenza della autorità ecclesiastica si è configurata con il tempo. E noi abbiamo la possibilità di dedurre con fondamento questa procedura. Allora io, lasciando da parte gli interrogativi che avete già posti dopo il primo esperimento in gruppi di lavoro e il secondo anche, rispettivamente sulla prima lettera a Timoteo e sulla lettera a Tito, la scorsa volta abbiamo dato attenzione alla lettera a Tito, se ben ricordo, no? È così. Adesso non completeremo, lasciamo la seconda lettera a Timoteo da parte, rileggerete voi con molta attenzione la prima lettera a Timoteo e la lettera a Tito, cercate di gustare appunto in base alle spiegazioni ascoltate, al dibattito avvenuto, alle domande formulate da ognuno di voi, tutto può contribuire a una migliore comprensione del testo. La seconda lettera a Timoteo ha una caratteristica abbastanza specifica e ci introdurrebbe anche in un bel argomento che è quello della fonte dei personalia, che notate nella traduzione ogni tanto è richiamata da me con delle parentesi e metto tra parentesi la parola personalia. Significa lì che veniamo a contatto con delle informazioni o con delle notizie che non si spiegano diversamente se non ipotizzando una fonte, dalla quale fonte queste notizie sono state prelevate. Quindi si deve essere formata lungo la fine del primo secolo, negli ultimi 30 anni, 25-30 anni, una fonte che ha raccolto notizie non meglio situabili, non meglio collocabili nella storia di Paolo. Né negli Atti degli Apostoli trovano spazio queste notizie e neppure nelle sue lettere maggiori. Prima Tessalonicesi, Prima Corinti, Seconda Corinti, Galati, Romani, Filippesi, Filemone. Anche in queste sette lettere non c'è la possibilità di situare delle notizie che però si leggono nella seconda lettera a Timoteo. Allora la via migliore è probabilmente questa. Quelle notizie ci rivelano che di essere esse stesse, così come si trovano nella seconda lettera a Timoteo, ovunque io ho scritto la parola personalia, e in questo libro c'è tutto un capitolo sui personalia, li ho raccolti tutti questi testi, sono una buona quantità, circa una ventina se non di più e non di meno, e si trovano sia nella prima che nella seconda lettera a Timoteo che nella lettera a Tito. Ecco, se li raccogliamo tutti assieme, queste notizie, abbiamo un vero e proprio blocco di informazioni che ci illustrano tante cose. E nel convegno che abbiamo fatto nel febbraio scorso, convegno internazionale sull'ultimo viaggio di Paolo, personalmente a quella fonte ho potuto fare molto riferimento per poter situare in qualche modo il versetto 5 della lettera a Tito capitolo 1. Ti ho lasciato a Creta perché tu continuassi a perfezionare il lavoro che noi abbiamo iniziato. Questa notizia si trova solo lì. Noi non sappiamo quando sono stati a Creta, se ci sono stati da soli e quando si sono poi ricongiunti per stare insieme Creta. Non sappiamo quando Paolo e Tito che cosa hanno fatto, che tipo di lavoro hanno, nulla, abbiamo solo questo versetto. Con l'aiuto della fonte dei personali siamo in grado di descrivere meglio il movimento e addirittura siamo in grado di ipotizzare con fondamento che dopo la prima prigionia romana Paolo è stato liberato, scagionato dalle accuse, ha potuto viaggiare ancora, ha potuto anche tornare in Oriente in una seconda volta e poi una seconda volta tornare a Roma e anche questo siamo in grado in qualche modo di ricostruire il tracciato del suo secondo viaggio dall'Oriente a Roma, dove poi è stato decapitato. È la fonte dei personali che ci ha aiutato, chi ha avuto questo libro, qualcuno ha visto, ricordo che lo ha preso, e allora c'è tutto un capitoletto sulla questione della fonte dei personali, è una interessante constatazione, ma noi stasera non parliamo di questo. Parliamo invece di un'altra cosa, cerchiamo di capire come possa essere avvenuto il fatto che le comunità delle origini, a cui si riferisce il gruppo delle lettere pastorali, prima e seconda a Timoteo e la lettera a Tito, si sono costituite in comunità cristiane, hanno preso atto, hanno preso consapevolezza, coscienza, si sono rese conto, noi non siamo più quelli che eravamo, ma siamo ormai una comunità diversa, abbiamo un profilo diverso. Che nome ci vogliamo dare? Ecco, ci daremo il nome di comunità cristiana. Questa espressione si trova negli Atti degli Apostoli e la prima comunità in assoluto che è giunta a questa conclusione è la comunità alla quale ha fatto parte anche Paolo, Pietro e altri, e cioè la comunità di Antiochia, allora Antiochia di Siria, oggi è Antiochia in Turchia. Chi ha fatto questo viaggio, chi ha partecipato a un viaggio di ricognizione e di visita dei luoghi sacri, luoghi storici, anche luoghi carichi di messaggio, ecco, sulle orme dell'Apostolo Paolo e delle comunità delle origini, è una tappa che viene comunque inclusa nel progetto di viaggio. Antiochia di Siria, molto bene. Invece noi stasera allora risponderemo a questa domanda come? Allora mi aiuto con i dati che ho messo in questo libro e ai quali rimando. E cioè rimanderei subito a pagina 116. Cosa comincia lì? No, a pagina 116 di questo libro. Ecco, stasera sì, ci saranno, io adesso comincio anche a richiamare i testi. Quindi serve molto questa fotocopia. Noi notiamo, ecco, dunque la risposta generale che io adesso do è la seguente. Siamo in grado di dire che le comunità delle origini hanno preso atto del loro profilo cristiano e lo hanno proclamato a motivo di una certa procedura che noi riusciamo a scoprire nelle lettere pastorali e che ci orientano verso questo tipo di soluzione. Alcuni elementi sparsi che adesso io estraggo e poi voi vi renderete conto se questa mia procedura dal lato scientifico cosiddetto, cioè dal lato di analisi critica di un testo o di più testi come nel caso in questione di tre lettere, possa reggersi o no. Avendo voi anche una certa abitudine alla lettura dei testi e vi interrogate anche sui medesimi. Primo elemento. Un primo elemento che costituisce probabilmente la tesi delle lettere pastorali, così almeno l'ho presentato, l'ho individuato e presentato, ecco, un primo elemento si trova nel verbo ricordare. Il verbo ricordare. Un primo testo sta nella seconda lettera a Timoteo. Dunque, seconda lettera a Timoteo, capitolo primo, versetto 6. Seconda lettera a Timoteo, capitolo primo, versetto 6. Lì si legge: A motivo di ciò, ecco qui il foglietto, percorso paolino verso l'autocomprensione ecclesiale. Questo era il foglietto al quale io mi riferivo, il vostro foglietto. Adesso, allora, si trova, dunque, invece si trova a pagina 25, la fotocopia pagina 25, la fotocopia che avete voi, pagina 25. Capitolo primo, ecco, la fotocopia che voi avete, pagina 25. Ecco, qui noi leggiamo: a motivo di ciò ti ricordo di ravvivare il carisma di Dio che è in te, in forza della imposizione delle mie mani. Ecco, questo testo sta a sottolineare appunto: c'è un dono in te, prendi atto di questo dono. Questa indicazione, adesso qui non si dovrebbe, qui abbiamo detto in 1.6, se andiamo, adesso un secondo solo, alla prima lettera di Timoteo, prima lettera a Timoteo, vi invito adesso... al versetto 14, prima lettera a Timoteo, al versetto 14, la pagina della fotocopia, pagina 14. A pagina 14, quindi, e siamo al capitolo 4 e al versetto 14. Anche qui, pagina 14 della fotocopia, anche qui noi leggiamo: non trascurare il dono che è in te, che ti è stato conferito a seguito di indicazioni profetiche con l'imposizione delle mani da parte del collegio dei presbiteri. Questo riferimento è abbastanza chiaro, lo troviamo negli Atti degli Apostoli. Cioè, durante il primo viaggio missionario, Paolo, andando nella città di Listra, ha incontrato Timoteo che gli è stato segnalato. Poi ha proceduto, è andato oltre nel suo viaggio ed è ritornato indietro sullo stesso tragitto, è ripassato ancora per Listra e ha accolto definitivamente Timoteo al suo seguito. A Listra noi sappiamo che in quell'epoca c'era una grande comunità già abbastanza sviluppata, era già diventata sede anche di guide ecclesiali, no? Ecco, allora a questo punto egli deve aver partecipato a una, o è stato semplicemente informato che la comunità locale, presieduta dagli anziani, tramite imposizione delle mani. L'imposizione delle mani non è un'invenzione cristiana e non è neanche una invenzione del cristianesimo delle origini, è l'imposizione delle mani viene da una prassi giudaica. Nel digiuno, nella preghiera, si impongono le mani e si dà un mandato a qualcuno nel quale viene riposta la fiducia che il compito assegnato sarà un compito che potrà essere svolto. Quindi ci sono questi due testi. Il primo lo abbiamo identificato in 2 Timoteo 1,6 ed il secondo lo troviamo al verso 14 del capitolo 4 della prima lettera a Timoteo. Si parla cioè di un dono che ti è stato dato, cerca di non dimenticarlo. L'attenzione di conseguenza, ecco, questo punto, in questi due momenti, il verbo ricorda che ti è stato dato un, quindi non dimenticare, ricorda, cioè non dimenticare, che in te è stata riposta una certa fiducia, attraverso l'imposizione delle mani ti è stato dato un dono, cioè un carisma, cioè un dono al quale tu non hai nessun diritto. Ti è stato semplicemente dato e ti è stato dato non da me, io ho preso atto di questo, ma ti è stato dato da coloro con cui tu già stai vivendo la vita cristiana. Tua madre e tua nonna anche sono una famiglia molto encomiabile, no? È una fede molto, molto limpida e molto trasparente quella loro, una viene dal mondo giudaico, l'altra invece viene dal mondo greco, tutte e due ti hanno educato già alla fede cristiana, dunque all'Istra è probabile che la fede cristiana non sia stata portata da Paolo, o se è stata portata noi dobbiamo ipotizzare che il primo viaggio missionario è stato lungo. Ed è attendibile che sia anche andato così, dal 47 al 49, forse al 50. Quindi dai 2 anni e mezzo a 3 anni è avvenuto questo primo viaggio apostolico. Ha conosciuto Timoteo, è andato avanti, è tornato indietro, gli hanno ripresentato Timoteo e assieme agli anziani della comunità ha imposto le mani, forse in un testo, nel testo 2, dunque, nella seconda Timoteo, in forza dell'imposizione delle mie mani, quindi lui, delle mani dei presbiteri, cioè degli anziani, cioè delle guide veglianti, abbiamo tradotto, e non necessariamente vigilanti nel senso del controllo, ma vigilanti nel senso di guide che vegliano su che cosa? Ecco, per esempio nella prima Timoteo nessuno abbia a disprezzare la tua giovinezza, quindi c'è anche una specie di veglianza, vigilanza su questo giovane che deve fare ancora i conti con alcuni aspetti della vita, no? Il contrasto, la conflittualità, l'incertezza, forse anche una certa invidia nei suoi confronti, che nessuno abbia a disprezzare il ministero che adesso ti è stato dato con questo dono, con questo carisma. Da chi? Da una comunità che Paolo ha già trovato come comunità vivace. Allora, alla base possiamo già dedurre questo dato, che questo richiamo alla memoria è un elemento forte. Siccome si accusano le lettere pastorali di aver perso il senso del carisma, che invece nelle lettere paoline è molto sviluppato, vedi prima lettera ai Corinzi, ad esempio dal capitolo 11 fino al capitolo 14 c'è tutto un grande sviluppo sull'idea del carisma, e anche una lista proprio di carismi, di doni di cui la comunità è dotata, lista esemplificativa, però molto probabilmente sono carismi che già esistono nella comunità di Corinto e Paolo ne prende semplicemente atto, in quella lettera che è sua ne prende semplicemente atto. Quindi notate questo, noi stiamo rilevando dei dati già esistenti in queste comunità, per esempio nella comunità di Corinto esiste già una comunità vivace che porta in sé un grande quantitativo di carismi, e in quel periodo Paolo insiste molto su questo fatto, perché egli non può fermarsi e esercitare il carisma che ritiene di avere del coordinamento. Coordina, ma da lontano, e coordina, come già abbiamo detto, con le sue lettere. Ve la dovete cavare da soli. Quindi insiste molto su questo fatto ed è una comunità probabilmente che non ha ancora la percezione di essere una comunità cristiana, però intanto lavora, però intanto Prima Corinzi al capitolo 11 si raduna per la celebrazione eucaristica. Al capitolo 2 della Prima Timoteo noi abbiamo anche un'altra cosa, adesso leggiamolo subito, andiamo un momentino al capitolo 2 della prima lettera a Timoteo e cosa individuiamo? Allora siamo a pagina 11 della fotocopia, capitolo 2, appunto della prima Timoteo, pagina 11. Adesso notate, esorto dunque prima di tutto che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti a favore di tutti gli uomini, per i re e per tutti coloro che sono in autorità, affinché possiamo condurre una vita serena e tranquilla in tutta pietà e dignità. Questa cosa è bella e gradita di fronte a Dio nostro Salvatore. Primo punto. Viene descritta la cosiddetta preghiera che oggi noi definiamo come preghiera universale, cioè la preghiera cosiddetta dei fedeli, nella celebrazione, e cioè le suppliche, le preghiere, le intercessioni, i ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re, per tutti coloro che sono in autorità, scopo finale perché esista pace e tranquillità e noi si possa vivere in pietà, probabilmente pietas è la pietas religiosa, e in tutta dignità, cioè dignità umana. Questa cosa è bella e gradita di fronte a Dio nostro Salvatore, dunque convocati alla preghiera da Dio nostro Salvatore, e di fronte a Lui la nostra risposta è dignitosa ed è accolta favorevolmente. Perché? Punto secondo, egli vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano a una conoscenza accurata della verità. Dunque la preghiera può avere anche questo scopo, e cioè favorire la spinta presso Dio a che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza accurata della verità. Però al tempo stesso la conoscenza accurata della verità prelude all'elemento omiletico, cioè nella adunanza, no? C'è la preghiera universale e poi c'è anche una omelia, e l'omelia alle origini era sempre dialogata, quindi c'era il colloquio con i pochi che intervenivano, perché le comunità non erano estremamente numerose, almeno la didache ton apostolon, cioè la didache degli apostoli, ci informa che le adunanze settimanali domenicali permettevano la omelia dialogata. E va avanti e dice al verso 5, uno solo è Dio, uno solo è il mediatore fra tutti gli uomini, un uomo, Cristo Gesù, il quale si è consegnato in riscatto per tutti. Ecco, questo è un elemento che io ho messo, come vedete, in corsivo, perché è molto probabilmente un frammento innico. È un inno, un frammento innico. Però è anche un elemento ancora omiletico. È un frammento innico, può essere anche un frammento facente parte di una professione di fede, no? Facente parte di una professione di fede, uno solo è Dio, uno solo è il mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo, un uomo il quale si è consegnato in riscatto per tutti. Può essere ancora, ed è di fatto ancora, una professione di monoteismo, uno solo è Dio, uno solo è il mediatore, cioè è una risposta, uno solo è Dio, è il retrofondo che vale per pagani e per ebrei. Uno solo è il mediatore, è un elemento nuovo che vale per gli ebrei che hanno come mediatore Mosè, ma che adesso devono cominciare anche a vedere che Mosè ha preparato la venuta del mediatore unico. Testo che noi abbiamo anche risentito nel Vangelo di Giovanni di ieri, mi sembra io, di giovedì scorso, cioè di ieri. Il Vangelo di Giovanni, no? Dove Gesù al termine dice Mosè ha già scritto su di me, egli è un grande, egli è un mediatore, però ha parlato di me e mi ha anticipato anche nella mia mediazione. Adesso io commento così, no? E poi un uomo Gesù Cristo viene adesso introdotto sia per gli ebrei che per i destinatari o ascoltatori che provengono dalla gentilità, perché orientino questi secondi, ad esempio, la loro visuale politeistica alla ricerca del Dio ignoto, no? Siamo già molto dopo il discorso di Paolo all'Areopago di Atene, quindi il Dio ignoto adesso io ve lo presento. Ed è questo Dio unico, e un solo Dio, al versetto 5 agli inizi. Però poi introduce il solo mediatore. Per gli ebrei Mosè sì, però adesso c'è un altro mediatore, i due non si escludono, i due si collegano e Gesù è in prosecuzione e porta a compimento la mediazione. È un uomo, cioè quindi il Gesù storico, che voi potete accostare e anche controllare, uomo, Gesù, il Cristo, Gesù di Nazareth, però è anche il Cristo, cioè è il Messia atteso. Verso la fine del primo secolo ormai questa indicazione è sufficientemente chiara e si è consegnato in riscatto per tutti. Quindi c'è anche un elemento di professione di fede, omologia si chiama, viene pronunciata una omologia, fidei, cioè una professione di fede nel Dio unico, nel mediatore unico e nel progetto redentivo, cioè la riconciliazione nel cuore umano tra gli uomini, con la creazione e con il Dio creatore. Poi va avanti e dice che questa testimonianza egli l'ha resa nei tempi appropriati, di essa io sono stato costituito pioniere apostolo, dico la verità e non inganno, maestro delle genti nella fede e nella verità. Ecco, qui è il Paolo pseudoepigrafo, come ricordate, che sta adesso di nuovo precisando la sua posizione nel ricordo che ne fa l'autore che sta adesso scrivendo questo dato. Poi va avanti, dunque ancora, questa testimonianza egli l'ha resa nei tempi appropriati, io ne sono costituito pioniere, apostolo, dico la verità, non inganno, maestro delle genti nella fede e nella verità, cioè la mia predicazione è una predicazione autentica, egli intende dire, questo autore che si rifà a Paolo e che dà a se stesso il nome di Paolo, maestro delle genti, ha fatto la scelta dei gentili nella fede e nella verità, ma gli ebrei non sono evidentemente esclusi. Questo fatto ricorda la celebrazione del Golgota, la celebrazione del Getsemani fino alla consumazione sulla croce, e sarebbe il cuore della celebrazione eucaristica, della celebrazione pasquale, la Pasqua nuova, cioè la nuova alleanza. Ha dato testimonianza nei tempi appropriati, perché fine del verso sesto, inizio del verso sesto, questo uomo Gesù Cristo si è consegnato in riscatto per tutti. Ecco, la celebrazione la celebrazione dell'ultima cena, in una frase molto sintetica, il richiamo, l'allusione è all'ultima cena, al passaggio del Cedron, al Getsemani, alla cattura e a tutto ciò che è seguito, al processo, testimonianza data nei tempi appropriati, fino alla consumazione sulla croce, nella tomba e anche nella tomba vuota. In una battuta molto brachilogica, molto concentrata, l'autore ricorda a fine primo secolo un qualche cosa che è ormai già in corso di celebrazione quotidiana probabilmente, o quantomeno settimana per settimana, nell'ottavo giorno, cioè il giorno del Signore, no? Il giorno della domenica. Allora, fino ad ora abbiamo identificato la preghiera dei fedeli, abbiamo identificato un elemento omiletico sulla unità di Dio e sulla unità del mediatore, abbiamo identificato anche il cuore della celebrazione, che è il richiamo alla nuova alleanza, cioè alla nuova Pasqua. Quindi con il capitolo 2 noi siamo all'interno di una celebrazione liturgica, di cui l'autore non la richiama in modo ordinato e non intende neanche dirci che vuole questo, però in modo conscio o in modo inconscio a noi questo interessa poco. Noi adesso siamo in grado, sulla base di questo testo, con buona attendibilità di estrarre questi elementi, e andando avanti abbiamo Voglio pertanto, al versetto 8, che gli uomini preghino ovunque essi si trovino, elevando al cielo mani pie senza risentimento e senza contesa. Ecco il profilo dell'uomo in dove? In preghiera. Se deve pregare, il rapporto è di nuovo al verso 1 e al verso 2, dove sono indicati tutti gli elementi della preghiera, intercessioni, ringraziamenti, suppliche, preghiere in via generale a favore di tutti gli uomini, eccetera. E voglio che la stessa cosa le facciano anche le donne, intervengano cioè alla preghiera in abbigliamento corretto, si adornino con decoro e sobrietà, non con trecce vistose e ornamenti d'oro o con perle o vesti preziose, piuttosto opere buone, come conviene a donne che professano il culto a Dio. E va avanti ancora la discussione a riguardo. Quando poi è detto che la donna deve apprendere in silenziosa tranquillità, in verità all'interno di questa liturgia la cosa va e non va. Perché se noi siamo in grado di rilevare che c'è una liturgia in corso e se la omelia è una omelia predicata, voglio dire dialogata, allora a questo punto il discorso «la donna taccia e stia in tranquillità» è di eredità giudaica. È ancora oggi, in alcune rigorose impostazioni sinagogali, la donna è confinata o sul matroneo, oppure anche al di fuori, attraverso una specie di grata, può osservare quanto avviene all'interno dell'aula sinagogale. Ma la maggioranza delle sinagoghe oggi prevede la comunità mista e anche l'intervento della donna in preghiera. Ora, io qui ho tradotto al verso 9, allo stesso modo anche le donne intervengano alla preghiera, ho messo tra parentesi, è un esplicito che io rendo tale dall'implicito che viene suggerito dal verso 8. Voglio pertanto che gli uomini preghino ovunque essi si trovino, verso 9, anche le donne allo stesso modo voglio che intervengano alla preghiera ovunque si trovino, e cioè intervengano anch'esse alla preghiera e intervengono anch'esse in forma attiva. Nella prima lettera ai Corinzi troveremo un testo molto eloquente in cui è detto la preghiera, la donna profetizzi in assemblea. La donna che profetizza in assemblea, come l'uomo che profetizza anche in assemblea, sta a significare legga il testo e lo interpreti. Il profeta è colui che legge il testo, non è colui che intravede il futuro. Il profeta è colui che legge il testo e lo propone, lo traduce, lo espone. C'è anche un altro interessante punto nella prima a Timoteo che fa capire tutto questo, lo espone, e il suo momento profetico migliore è quello della spiegazione, sarebbe appunto il momento omiletico. Quindi noi abbiamo già la possibilità di dire che in tutta la seconda metà del primo secolo il profilo femminile all'interno delle comunità che andavano formandosi è da parte dell'Apostolo Paolo molto aperto verso la donna. Paolo non è assolutamente un misogino, è uno invece che sta proponendo, sta cercando di rendere possibile l'impossibile fino a quel giorno, e non lo può fare di punto in bianco in 448. Allora noi notiamo nei 7, 8, 9, 10 testi su questo tema, noi notiamo che va avanti con due passi e poi ne fa uno indietro, e poi ne fa altri tre avanti e poi ne fa altri due. Vuol dire che nelle singole circostanze in cui si è trovato, determinate dalle comunità destinatarie diverse l'una dall'altra, e in base alle informazioni che gli pervenivano, ha risposto richiamando al silenzio e ha risposto richiamando alla profezia, no? Quindi c'è l'una e l'altra cosa, è uno che sta facendo di tutto per. I rabbini non hanno mai avuto donne al seguito, ufficialmente, no? I rabbini, Gesù ha avuto donne al seguito. E sono donne al seguito che lo hanno da sempre accompagnato, apprendiamo, quando egli era in Galilea. Tanto che si sta sempre più fortemente parlando anche di una sequela apostolica femminile. Alla tomba ci saranno Maria, la sorella di Maria e Salome, e la Maddalena e molte altre donne che da sempre lo seguivano in Galilea, virgola, e molte altre. Quindi c'è una sequela femminile che gli evangelisti hanno avuto il coraggio di affermare, e siccome sono andati con questa annotazione controcorrente, proprio a motivo di questo controcorrente ci attestano di averci dato una informazione storicamente fondata. E allora un altro elemento che noi adesso ricaviamo qui al capitolo 2 della prima lettera a Timoteo è il tipo di assemblea. Ci troviamo in un'assemblea dove abbiamo uomini e donne che la stanno animando. Nella preghiera, nella celebrazione pasquale, nella professione omologia di fede, l'unico Dio, l'unico mediatore, e nella omelia dialogata. Quanto poi segue, giriamo un momentino la pagina ancora, e dunque siamo qui al versetto, prima lettera a Timoteo 2, dove eravamo, ecco qui la donna, apprenda in silenzio, anche questa storia ancora dell'apprendere in silenziosa tranquillità, no? Sta anche a significare, siccome poi altrove è chiamata anche a profetizzare, e allora apprenda pure in tranquillità, ma alla stessa cosa sono tenuti anche gli altri esponenti, rabbini o no, che si trovano in sinagoga durante la esplicazione di un testo da parte di un rabbino. Cioè, quando c'è la spiegazione omiletica, è tenuto a essere in silenziosa tranquillità sia l'uomo che la donna di per sé, no? Noi dobbiamo guardare l'assemblea in quel momento riunita. Le sottolineature ci aiutano a capire la caratteristica di questa comunità. In questo momento la comunità in questione è formata da uomini e donne, che sono rispettivamente in silenziosa tranquillità entrambi, non solo la donna, cioè stanno immagazzinando elementi che vengono proposti, li stanno memorizzando e li possono elaborare per quei momenti in cui sarà il loro turno. Il loro turno sarà previsto per la profezia, cioè per la esposizione di quei testi in eventuali nuove riunioni sinagogali, questo presso il mondo ebraico. Adesso qui abbiamo una comunità giudeo-cristiana, giudeo-cristiana e etnico-cristiana, cioè formata da simpatizzanti per il cristianesimo, per la proposta di Gesù il Cristo, a cui questo autore sta scrivendo, comunità che sono ad Efeso e che sono formate inizialmente, come sempre è accaduto, da una buona parte di ebrei e da una certa parte di gentili. Il discorso che adesso sta andando innanzi è ancora, è detto anche, per esempio, poi c'è, benissimo, dal verso 12 al verso 15 c'è un testo che risente molto della questione rabbinica, l'interpretazione rabbinica sulla questione del peccato originale, che noi oggi abbiamo totalmente capito in un altro senso, di conseguenza dobbiamo reinterpretare anche questo testo. Paolo evidentemente conosce la vicenda e la conosce come i rabbini gli hanno trasmessa, egli stesso è un rabbino e così l'ha appresa ai piedi di Gamaliele. Per questo qui la si riporta con questa questione che fu Adamo, fu Eva, non fu Adamo ma fu Eva, e per questo suona questo testo come una forma di punizione nei confronti della donna, stia in silenzio perché tutto sommato si trova in difetto al cospetto della storia, no? In quanto ha introdotto questo fenomeno che noi chiamiamo il peccato originale, però di fatto che è tutto da reinterpretare, ma noi adesso non apriamo il discorso sul peccato originale, cioè su Genesi capitolo 3, perché è tutt'altro tipo di, andrebbero altre 3 ore sull'argomento, non vale assolutamente la pena. riguardando, però potrebbe essere stato, ecco, a me interessava adesso sottolineare che dal verso 12 al verso 15 ci troviamo anche di fronte a un elemento che molto probabilmente in assemblea liturgica veniva discusso. Ruolo della donna, ruolo dell'uomo nei confronti della situazione, nei confronti della parola di Dio. Ruolo dell'uomo, ruolo della donna. Allora, se adesso riepiloghiamo il tutto, ci troviamo in questo capitolo 2, dal versetto, tutto il capitolo 2 è un capitolo attendibilmente con molte tracce liturgiche. Cioè, io uso la parola liturgia, cioè con molte tracce di assemblea riunita per celebrare la Pasqua della Nuova Alleanza. Dobbiamo supporre che ci sia anche, dunque, no, non lo dobbiamo supporre, all'inizio, al versetto 1 del capitolo 2, esorto dunque che si facciano prima di tutto, eccetera. Chi è che dice questo esorto dunque? È l'autore che sta scrivendo, ma è anche il presidente di questa assemblea, che riunisce la medesima e dice, io adesso vi esorto a. Se voi andate, vediamo se lo pesco subito, al capitolo primo, voglio dire, prima lettera a Timoteo, capitolo, vediamo se, o è 3.14 o è 4.14, allora andiamo prima a 3.14 del capitolo, dunque prima lettera a Timoteo, no, credo che non sia il 3.14, no, 2.14, sì, 3.14, ah sì sì, no, è così, sì sì, è questo. No, non è questo. E allora andiamo a 4.14. Non trascurare il dono che è in te. Ah no, 4.13, il versetto precedente. 4.13. In attesa del mio arrivo, pagina 14 della fotocopia. In attesa del mio arrivo, dedicati alla lettura delle scritture sacre, alla esortazione e all'insegnamento. Capitolo, dunque, capitolo quarto della prima lettera a Timoteo, nella fotocopia, pagina 14. In attesa del mio arrivo, dedicati alla lettura delle sacre scritture, dedicati alla esortazione e all'insegnamento. La lettura è la lettura, l'esortazione è l'esortazione omiletica, l'insegnamento è la didascalia, cioè è l'approfondimento. In attesa del mio arrivo impegna il tempo così. Cioè il fatto della lettura, della esposizione omiletica e dell'approfondimento didascalico era un elemento che proviene dalla vita sinagogale, dall'esperienza religiosa, teologica, storica, sinagogale del mondo giudaico. E le comunità delle origini, man mano che si andavano in qualche modo profilando, hanno ereditato tutto questo patrimonio. Però lo hanno rifondato dal punto di vista del contenuto, molta parte l'hanno assimilata e in continuità con la storia precedente hanno poi dato evoluzione con i dati nuovi. Così abbiamo Mosè, però abbiamo Gesù che fa seguito a Mosè. Così abbiamo il patto primo e poi adesso abbiamo il patto nuovo. E poi abbiamo la preghiera per la liberazione dalla schiavitù di Egitto e adesso abbiamo la preghiera per tutti gli uomini perché è volontà di Dio in Cristo che si salvino tutti e giungano alla conoscenza approfondita della verità, cioè alla didascalia. Capitolo terzo, come abbiamo detto, o quarto, versetto 13. Che conclusione possiamo adesso tirare da questo tipo di? Dunque siamo partiti avendo detto che in due punti vi è l'invito a ricordare che dentro di te c'è un carisma. Quindi il carisma esiste ancora. E il carisma è la vitalità della comunità delle origini. La comunità delle origini può essere convocata dalla guida carismatica. Quando la comunità si viene riunita dalla guida carismatica, ascolta la lettura, ascolta e partecipa all'omelia, cioè all'omilein significa discussione, confronto, omilein, discutere, confrontarsi, partecipa anche alla eventuale successiva didascalia. Questa comunità è formata da uomini e donne. Uomini e donne sono invitati alla preghiera, alla omologia fidei, alla concentrazione sul fatto storico nuovo che costituisce il perno del patto nuovo, cioè della nuova Pasqua. Sono anche invitati a confrontarsi su un argomento molto forte che è la presenza femminile in assemblea. E su quella interpretazione che probabilmente vari vista lo avvertono, attendibilmente già allora, e cioè il fatto che la storia del peccato originale continui ad essere così aggravante e appesantisce la presenza della donna in assemblea. Per cui deve stare in silenzio e deve stare in silenzio, in silenziosa tranquillità, è tutt'altra cosa. Cioè a questo punto voi leggete, se avete voglia, il commento che io qui ho presentato, credo che mi sia un po' allontanato da una interpretazione di carattere filologico al 100%, al 100% tale. La filologia serve, la lessicografia serve nella misura in cui mi permette di cogliere al di dentro di se stessa non solo un significato, ma un secondo, un terzo, un quarto. E qui, quando abbiamo a che fare con questi testi, la lessicografia è a servizio anche del contesto immediato. Dobbiamo aiutarci anche molto con il contesto immediato. E se questo contesto è il contesto liturgico, e c'è un'assemblea liturgica in corso di azione liturgica, sta celebrando qualche cosa, e allora è da questa celebrazione che io al termine devo ripartire per mettere i tasselli al loro posto. Allora diremo pure che c'è l'invito alla donna ad essere tranquillamente silenziosa, ma diremo anche che la tranquillità silenziosa, o il fatto non permetto alla donna di insegnare, cioè di non avere il sopravvento sull'uomo, da interpretare immediatamente nel corso della liturgia, ecco, che ci sia l'ascolto. E se poi ci dovrà essere il dibattito, che questo avvenga, però avvenga nella appropriata sede o nel momento appropriato in cui questo sarà appunto previsto, cioè durante il momento didascalico, altro testo, in attesa del mio arrivo, presenta la lettura, dà una esposizione esortatoria e poi anche un approfondimento didascalico. Quindi l'approfondimento didascalico è un altro germe che la comunità delle origini ha registrato nel proprio seno e che nel proprio ambiente, nella propria realtà, è sviluppato, esso porta a una evoluzione del profilo della assemblea ecclesiale e non ecclesiastica. Molto bene, adesso la conclusione, una delle conclusioni, oppure potremmo adesso ancora andare avanti, io mi sono trattenuto solo su questi due versetti, su questi due punti, ricordati che tu hai un carisma che è in te, adesso qual è questo carisma? Il carisma che tu hai in te è quello, un aspetto di questo carisma è quello appunto di prendere atto che c'è un'assemblea matura che sta evolvendo, che sta crescendo, nutrita dalla parola, nutrita dalla Pasqua, nutrita dalla preghiera e in precedenza ancora in altri punti nutrita dall'acqua battesimale. Per cui abbiamo questa trilogia, la quale costituisce il tema delle lettere, il tema delle tre lettere pastorali. Il tema delle tre lettere pastorali gira attorno a una triade più un quarto punto. I tre punti sono la Pasqua, dunque la parola, prima di tutto la parola, esposizione, omelia, didascalia, la didache, la parola, la Pasqua, celebrazione pasquale, e il battesimo dopo la Pasqua. Viene il battesimo, la celebrazione pasquale dà chiarezza al battesimo. Il battesimo è una celebrazione pasquale, quindi si suppone già celebrata la Pasqua e si suppone la Pasqua di morte e di risurrezione, perché nel battesimo io muoio e risorgo, ma nel nome di chi? Di chi a Pasqua è morto ed è risorto. Quindi la logica è questa. 1, 2, 3, sono i tre elementi. Il quarto elemento è tutto questo ricade nell'assemblea. L'assemblea, quando si trova di fronte a questi elementi e ci si trova oggi, e ci si trova domenica prossima, e ci si trova l'anno successivo, e ci si trova con una frequenza che dobbiamo ritenere alle origini è stata abbastanza ritmica e ben rispettata, prende atto con l'esperienza, prende atto pregando, prende atto celebrando, prende atto confessando che c'è un solo mediatore, c'è un solo Dio, prende atto approfondendo, prende atto che sta cambiando profilo. Sì, io sono un ebreo, però ormai sono un ebreo che si è aperto verso il mediatore unico. Sono un ebreo, oppure sono un gentile, un pagano greco-romano, che però ormai non ha più a che fare con il suo mondo dell'Olimpo politeista, però mi sto orientando verso un Dio ignoto che sto cercando da tempo e adesso mi è stato proposto, ed è il Dio unico che mi è stato proposto dal mediatore unico. Restiamo su questo capitolo 2, cioè alla fine del primo secolo, noi ereditiamo dalla fine del primo secolo questa letteratura che ci spinge in questa direzione. Tutto questo costituisce il carisma che tu hai avuto. Allora, dall'interno della comunità di Listra viene detto a Paolo che sta in viaggio, vedi che Timoteo potrebbe farti questo servizio. E allora prendilo al seguito. Timoteo viene agganciato e a lui verrà detto non dimenticare che hai questo carisma. Ed il carisma tuo qual è? In attesa del mio arrivo convoca la comunità. No? Ma perché la comunità, dalla comunità sei venuto, dalla comunità ecclesiale, dalla assemblea pasquale, tu sei stato identificato, proposto, sei stato anche riconosciuto come all'altezza del tuo compito, che nessuno abbia a disprezzarti solo perché sei un giovane, una giovane guida carismatica, piuttosto datti da fare perché questa comunità continui a crescere in questa direzione. Allora abbiamo anche un'assemblea pasquale di battezzati in ascolto della parola che si riunisce per la preghiera, per la celebrazione del patto nuovo, dell'alleanza nuova, del nuovo patto. Abbiamo una comunità che discute, no? Che discute sulla parola presentata dopo l'esortazione del presidente di assemblea. C'è un presidente, ovviamente, io esorto a che voi oggi. È chiaro che c'è il presidente, ma può essere Timoteo stesso che presiede questa liturgia dopo essere stato indicato come tale dalla parola dei profeti. I profeti devono essere, con molta probabilità di cui si parla qui, sono non i profeti nel senso molto stretto del termine, sono attendibilmente gli annunciatori del Vangelo o comunque i catechisti d'epoca, cioè gli evangelisti, come dice la Didache, gli evangelisti, non i protestanti evangelisti, ma gli evangelisti, cioè gli annunciatori del Vangelo. Interessante indicazione, perché ci fa capire che prima ancora che si fosse costituita una certa impostazione gerarchico-ecclesiastica, già funzionava una dinamica ecclesiale, no? Basata molto su dei contenuti. Quando poi i capitoli successivi metteranno a fuoco che c'è un presbitero, che tra questi presbiteri c'è il presbitero episcopo e il presbitero non episcopo, e poi c'è il diacono, no? Allora essi saranno il prodotto di esigenze che nella comunità ecclesiale si sono andate determinando. E il loro fiore all'occhiello non è l'impostazione gerarchica, alla quale molto probabilmente l'autore non pensa proprio, ma a ciò a cui pensa è che essi abbiano come fiore all'occhiello il servizio alla parola, alla Pasqua, al battesimo e quindi alla vitalità della comunità ecclesiale. Lì si gioca il profilo del presbitero episcopo, del presbitero non episcopo e del diacono e degli uomini che sono presenti alla celebrazione assembleare, nonché delle donne che sono anche presenti alla celebrazione assembleare della Pasqua, della parola, del battesimo, no? E della convivialità e della coinonia, tutte terminologie che poi prenderanno sempre più piede, comunità unite, comunità che si approfondiscono in questi elementi. Alla base allora comincia a girare così il cerchio, no? I valori girano così e ci sarà di nuovo l'invito a Timoteo o a chi per lui a ricordare che c'è questo carisma che tu hai avuto, hai il carisma del coordinamento, coordina. Altri hanno altri carismi e sappili sviluppare. Allora anche nelle lettere pastorali è presente il termine carisma come allusione al pacchetto dei carismi di cui l'Apostolo Paolo parla nelle sue lettere proprie. No? Lì ne parla come il potenziale della comunità. Sappi mettere in funzione e rispetta i carismi che sono presenti in. Ecco, allora, la procedura verso il profilo cristiano sembra che sia partito più dal basso che non dall'alto. Poi dall'alto in qualche modo è stato riconosciuto quando si è però imposto da solo. Cioè è la dinamica dalla base, in base alla parola, al potenziale della medesima, alla Pasqua, al battesimo, questa trilogia, si è configurata sempre più la comunità ecclesiale, riunita alla quale c'è stata sempre più frequente la celebrazione della parola, la celebrazione della Pasqua, la celebrazione. Voglio che gli uomini, detto appunto la celebrazione penitenziale, no? C'è anche questo elemento da poter in qualche modo, gli uomini preghino ovunque si trovino, elevando al cielo senza risentimenti e senza contese. Ecco, elemento che può alludere a un momento penitenziale, rimettere in ordine i propri comportamenti ispirati alla contesa e ai risentimenti, no? Laddove il risentimento fa anche violenza al comandamento nuovo, se volessimo coordinare con altri aspetti del Nuovo Testamento. Chi è in risentimento non ama né Dio né il prossimo ma solo se stesso, probabilmente, e sta anche male con se stesso. Quindi ci sarebbe anche questa risonanza. Qui abbiamo un elemento di carattere penitenziale che viene anche in qualche modo ricordato. Attraverso questa prassi, è un po' la tesi che io qui ho sostenuto, attraverso questa prassi la comunità delle origini pian piano ha preso atto del proprio profilo cristiano e si è per di conseguenza individuata come autocompresa, come comunità ecclesiale pasquale, assemblea ecclesiale pasquale, convocata dalla parola, dalla Pasqua, dalla riconciliazione, e tutti i personaggi che vi girano al di dentro sono personaggi a servizio di questo grande valore che ancora oggi intanto funziona in quanto viene visto in questa dinamica. Se la dinamica cambia e ritorna prioritario la cosiddetta gerarchia ecclesiastica, potrà anche rendere un certo servizio. Io sarei d'accordo nel dire che l'aspetto ecclesiastico, cioè, è molto ben significato dal codice di diritto canonico. Ecco, venga pure in funzione quando è necessario. La legge, dirà sempre l'Apostolo Paolo, ci serve allora quando essa è necessaria e viene usata, abbiamo letto anche nella prima Timoteo, con acume e con atteggiamenti giusti. ma altrimenti diamo sempre spazio al carisma, perché è stato il primo potenziale che ha fatto di una comunità umana una assemblea ecclesiale. Ecco, io adesso chiuderei, l'argomento mi sembra di averlo più o meno sufficientemente impostato, ma il materiale che ho prodotto non è poi tutto, no? Leggere ancora qui qualche cosa dove c'è la tesi, il tema e poi far vedere appunto il contenuto del carisma, bisogna anche questo riuscire in qualche modo a... E poi il tema fondamentale, la scrittura, la Pasqua, il battesimo, una trilogia, poi la comunità ecclesiale che appunto sorge e viene arricchita da una infinità di altri temi, di altri valori, temi come valori che sono per esempio l'insegnamento buono, l'approfondimento, la didascalia, la fede, la speranza, l'etica, no? C'è l'aspetto etico che è notevole, ma non è moralistico, non è un aspetto moralistico agli inizi che prevale, è un aspetto etico costruttivo, proprio il profilo etico della dignità umana, di cui la preghiera di partenza, perché noi si possa vivere in tutta tranquillità, in pietà religiosa e in dignità umana, no? Cioè il rispetto della persona è già molto ben presente come cuore del cristianesimo, delle origini. Ci sono una infinità di dati che sono poi da prendere anche in attenta considerazione. Bene, io chiudo adesso qui e vediamo quali possono essere le risonanze nell'ambiente tra di voi. Abbiamo buoni tre quarti d'ora, fino alle 9, no? Siamo qui? No, fino alle 9. Adesso sono...
Cesare, il passaggio cruciale dalla ecclesialità all'ecclesiastico penso che sia per me un motivo di inquietudine. In che senso? Fermandoci all'Apocalisse, ma in modo particolare agli Atti degli Apostoli, quando la promessa che viene dall'alto è che i vostri figli tutti profetizzeranno. Quindi c'è una profezia estesa a tutta la comunità. Adesso, quando andiamo a individuare dei ruoli specifici e facciamo appello al carisma, ci può essere il rischio di sacralizzare una forma di potere e quindi di innescare poi un processo che ci porta all'ecclesiastico spinto? Cioè ci può essere un processo che può arrivare fino a Bonifacio VIII di dire che poi lui è l'imperatore e quindi c'ha il potere supremo, sia quello materiale sia quello spirituale. Allora, ecco, e qui la cronologia penso ci deve essere d'aiuto rispetto agli Atti degli Apostoli che presentano adesso una profezia estesa a tutti. Qui cominciamo già a individuare dei ruoli che sono ascrivibili a un'organizzazione del gruppo, perché non si potrebbe fare diversamente. Ma ci può essere il rischio che noi andiamo a impugnare un potere sacro per legittimare i nostri ruoli gerarchici?
Il rischio c'è senz'altro, però il rischio è però l'imposizione delle mani dà a Timoteo la consapevolezza, lo aiuta a percepire che egli ha un particolare carisma, lui non ha tutti i carismi, lui ha un particolare carisma. Se poi lo esagera fino ad aggiungere a una sacralizzazione assolutizzata della propria posizione, sta fuori carisma. Lui sta all'interno del suo carisma soltanto quando sarà a servizio della parola, della Pasqua, del battesimo e quindi dell'assemblea pasquale. Ora, questo servizio lo porta a identificare Paolo. Paolo non dirà mai che lui ha tutti i carismi. Paolo dirà che lui ha un carisma di pioniere perché ha sfondato determinate situazioni, di annunciatore, anche di maestro, cioè di didascalo, però la didascalia non è solo un suo. Ricordati che tu hai lo stesso carisma, tu sei anche un pioniere, sei un didascalo, sei un annunciatore, ma questo va a... Dunque, ti mette in condizioni, in sostanza, se volessimo riassumere il tutto, come tento di fare, Il carisma di lui è il carisma di un parroco, c'è questa figura, il carisma di un docente in una università, il carisma di un papà di famiglia, di una mamma di famiglia, è quella di coordinare, ma non di sostituirsi agli altri. Se si sostituisce agli altri, ammazza il carisma e istituzionalizza la assolutizzazione del proprio carisma. E questo allora vuol dire. Allora cosa succede prima o poi? Succede che sarà il rischio in cui è incorso a ribellarsi. E questo sta avvenendo anche adesso, perché noi stiamo vivendo in certe situazioni un tempo magari anche fiorenti dal punto di vista ecclesiale, stiamo vivendo certi ritorni di carattere un po' più ecclesiasticizzato, no? Cioè quasi a dire la logica dei carismi o il potenziale dei carismi è stata forse mal interpretata, oppure ci sta portando alla deriva. Cosa fare? Freni, colpo di freno. Allora il colpo di freno è come una specie di volontà di dire torniamo alla istituzione, perché l'istituzione, cioè, istituzione ci aiuta a ritrovare un po' il giusto tragitto. No, il buon Paolo VI a questo non era arrivato, aveva notato questo dopo il Vaticano II, però aveva lasciato ad esempio alle conferenze episcopali nel mondo il lavoro autonomo. Aveva capito che le culture sono diverse e che non poteva, però da buon coordinatore aveva animato i vescovi nelle varie regioni del mondo a che si riunissero con una grande frequenza e si confrontassero con il Vangelo e cercassero di calarlo nelle loro culture africana, asiatica, ebrea, giudaica, perché anche lì c'è una presenza cristiana, anche nello Stato di Israele. No? Però hanno a che fare con una corrispettiva cultura. Il rischio sta nell'assolutizzare il proprio carisma, ma questo accade anche adesso, come esemplificazione, può capitare anche nelle famiglie. Io ricorderò sempre, forse già l'ho raccontato perché mi è in mente, in una celebrazione di tre battesimi, le tre famiglie che sono venute con i loro bambini hanno poi messo a punto la preghiera dei fedeli. In una di queste preghiere dei fedeli una mamma ha letto: aiutaci a capire che noi non ci dovremmo mai sostituire ai nostri figli, ma li dovremmo accompagnare verso la strada che tu hai pensato per essi, lungo la strada che tu hai pensato per essi. Cioè noi siamo dei mistagoghi, siamo degli accompagnatori. Un presbitero è un accompagnatore, non deve stare sempre seduto al primo posto. Un vescovo la stessa cosa, no? Il Papa stesso, no? Il servus servorum Dei, che sia il servus servorum Dei. Cioè l'idea del servizio è sempre da riscoprire, è il cuore del Vangelo di Marco, capitolo 10, versetto 45: io sono venuto non per essere servito, ma per servire e dare la mia vita per tutti, per molti, cioè per tutti, no? Testo ebraico suggerisce che la traduzione retrostante, il testo ebraico retrostante suggerisce che, diversamente dal testo greco, suggerisce che quella traduzione debba andare: sono venuto a servizio per tutti, no? Ecco, allora quel rischio c'è ed è anche in corso, però prima o poi ci sarà la rivincita, cioè quanto sta adesso accadendo in certi momenti, no? in certi momenti, anche cronologicamente pensati, è sempre accaduto, accennavi agli Atti degli Apostoli, forse anche qui c'è qualche risucchio, è probabile che questo risucchio possa essere anche visto, allora io ti richiamo al tuo carisma, perché tu lo capisca per quello che esso è, e non per come tu attualmente lo stai forse capendo. Sarebbe anche questo il messaggio che può essere rivolto a un episcopo, a un presbitero, a un diacono. Io vedo certe volte, anche nel mio ambiente, no? Nella mia diocesi o altrove, certe prese di posizione alla grande proprio. Ho detto anche qualche volta, oltretutto rasentiamo l'ineducazione, insomma anche il non rispetto nei confronti della persona solo perché, ma è un uomo del popolo. Ho capito, ma è il popolo di Dio, non è il popolo, è il popolo di Dio, è una persona in cui c'è lo spirito battesimale, c'è il sacerdozio battesimale, insomma La prima lettera di Pietro, gente santa, popolo di popolo sacerdotale, insomma, teniamo conto un po' di tutti questi elementi o li predichiamo solo una volta l'anno quando capita il testo, seppure? No? Allora resta, la provocazione resta, è una provocazione attuale, però quando una comunità matura, per esempio, una comunità, una ecclesia matura, che capisce che non sarà mai matura, ma che deve sempre crescere con gusto, con gioia, con entusiasmo, nella tutta terminologia biblica, no? La gioia di incontrare il Maestro. Ma semplicemente questo, non fatevi chiamare maestri, uno solo è il Maestro, e allora se il Maestro è il buon Dio e se il Maestro in qualche modo sono io, allora restate in contatto con la mia persona. La Conferenza Episcopale Italiana ripartiamo da Cristo, non ripartiamo da un grosso nome dei padri, ce ne sono parecchi, potremmo ripartire da Giovanni Crisostomo, potremmo ripartire da Clemente di Alessandria, da Clemente Romano, no? Cioè Clemente Romano, ho visto che appunto Benedetto XVI ne ha fatto un tracciato di primissima categoria di questi padri, sta facendo un po' questo tipo di lavoro, però restano per il tempo che sono e valgono nella misura in cui nel loro insieme si inseriscono in una dinamica che è rispettosa del potenziale delle origini, e il potenziale delle origini ha un solo nome, quello lo posso assolutizzare del buon Gesù.
Allora, Don Gennaro ha appena premesso quello che io volevo chiederle, però io vado ancora più nello specifico. C'è un'assemblea che si riunisce, ci sono i carismi, incomincia a esserci una fondazione di tradizione, c'è la freschezza dell'assemblea. Allora lei già mi ha fatto, però io vado più nel tecnico, no? Parlando di questa presidenza. Questa presidenza in relazione, grazie, al sorvegliante o al sovrintendente che lei ha nelle altre lezioni ben lineggiato quale fosse la sua figura di accompagnamento. Era anche laica, intendendo con la categoria laica, non in opposizione a quella che è l'insegnamento, il servizio. Vorrei cercare di intendere quando si è definita la tipologia della presidenza sacramentale, diciamo tipica, sacerdotale, data a un particolare tipo di servizio, e quando invece nella comunità si arricchiva dei carismi, dei poteri. Maschi ancora in quel momento, uomini non maschili, non ancora donne, però era ancora in divisa, cioè c'era una sorta di partecipazione. Quant'è che viene unica, incomincia, non dico a gerarchizzarsi, ma a essere intesa in una figura unica, che è quella di chi sorveglia, di chi accompagna, che non dovete o non coincideva per forza con chi invece presideva la comunità nell'assemblea.
Allora forse mi vorrei esprimere così. Se andiamo in epoca prima del Nuovo Testamento o del periodo di Gesù, noi ci imbattiamo all'interno del cosiddetto Pentateuco, sono 5 libri, il primo lo lasciamo da parte perché non risulta la questione, sì, c'è anche lì un certo riferimento, ma più che altro a partire dall'Esodo, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, questi 4 libri, la tradizione sacerdotale inizia lì. Lì inizia nel momento in cui l'Esodo prende piede e comincia ad essere desiderata la presenza del Dio che ha detto io sono colui che è e voglio essere al vostro fianco, ho visto la tristezza, la sofferenza del mio popolo e ho deciso di scendere e di prendere in mano la situazione e aiutandomi con il mio braccio destro, Mosè e Aronne, no? Allora io poi li voglio portare fuori verso là. Questo è un racconto, un bel racconto con fondazione storica in molti aspetti, altri aspetti invece sono di approfondimento storiografico, cioè si comincia a inserire accanto a questa vicenda storica anche un qualche cosa di aggiuntivo. Tra le cose che vengono aggiunte è che a un certo punto a questo popolo in viaggio verso la terra che, a cui aspira e che crede Dio gli abbia dato, ci crede sempre più fermamente, porta con sé questo Dio che si chiama Yahweh, e questo Yahweh è il Dio che opera, il Dio che agisce, il Dio che gli sta accanto, il Dio che lo sta accompagnando. E gli fanno la casa, gli fanno cioè la tenda del convegno, la tenda dell'alleanza, la tenda della testimonianza, poi avviene un primo patto, poi avviene un secondo patto, c'è tutta la storia che voi conoscete. Fino al punto in cui, ad esempio, al capitolo 28 e al capitolo 29 del libro dell'Esodo, viene fuori questo discorso di Dio che dice a Mosè: tu adesso prenderai Aronne e lo eleggerai a sommo sacerdote e gli darai il mio sacerdozio. Questo io credo che sia l'elemento decisivo. Il mio sacerdozio, cioè Dio si presenta, viene capito dallo scrittore, dalle quattro tradizioni, perché poi questa idea si ripete sia nell'Esodo che nel Levitico, che nei Numeri che nel Deuteronomio, è una delle grandi idee convergenti. Il sommo sacerdote in assoluto è Dio stesso, si presenta come tale ed egli intende trasmettere il suo sacerdozio. Adesso andiamo a vedere qual è questo suo sacerdozio che lui intende dare a Mosè, e Mosè poi lo deve trasmettere ad Aronne, e Aronne e poi dovrà darlo a tutta la classe aronide o aronitica, che è la classe dei Leviti, cioè i suoi figli. Sorge questa, secondo l'idea del clan tipico in Israele, che è nomade e non sa dove andare a finire e si sta muovendo verso una terra che poi sarà la terra che egli pensa, Israele, che Dio stesso ha preparato per lui. E oggi il problema resta però ancora completamente aperto, no? Per tanti motivi, comunque sia, avviene il dono del mio sacerdozio. Ora, il mio sacerdozio qual è? Allora cominciamo a vedere gli atteggiamenti precedenti. Ho ascoltato la sofferenza del mio popolo, ho visto le oppressioni del medesimo, non ce la faccio più a sopportare che il mio popolo venga, appunto che la mia gente venga trattata in questo modo. Ho deciso di farmi carico della situazione. Questo atteggiamento del Dio di Israele, che sta cominciando ad essere il popolo di Dio e lo sta cominciando a sperimentare come l'accompagnatore, è lo stesso atteggiamento che poi Gesù prenderà nel tempo della nuova alleanza. Si preoccuperà del lebbroso, si preoccuperà della predicazione della Magna Carta cristiana, che sarà tutta impostata su valori di, metterà al centro della propria attività il servizio per tutto e per tutti. Cioè, stanno inventando una idea sacerdotale, perché il mio popolo, diranno poi, quando poi dopo, torniamo all'Antico Testamento, la grande prima deportazione, la grande seconda deportazione, allora lì abbiamo il primo Isaia che è triste perché è avvenuta la deportazione, il secondo Isaia che spera che la deportazione vada a finire, il terzo Isaia che gioisce perché è andata a finire la deportazione e il popolo è tornato indietro e dirà: ecco, questo popolo adesso che è tornato è il mio popolo, è un popolo sacerdotale. Perché? Perché mi renderà il ringraziamento, la preghiera, le suppliche di cui abbiamo sentito poc'anzi nella seconda lettera, nel secondo capitolo della prima Timoteo. Insomma, c'è un tipo di movimento sacerdotale che parte dalla Laos. Quindi l'idea della laicità è legata al fatto che la parola Laos è il termine greco per dire popolo di Dio. Laos tuteu. È il popolo di Dio, cioè noi qui in questo momento siamo popolo sacerdotale, abbiamo una impronta sacerdotale che a noi è data appunto nella nuova alleanza con un segno molto chiaro, dirà l'Apostolo Paolo, cioè con la circoncisione dello Spirito, cioè con l'acqua che ci rinnova potenziata dallo Spirito, cioè battesimo, cioè il battesimo dà il sacerdozio battesimale. Allora, a questo punto, il popolo sacerdotale è la prima realizzazione. Cioè, il popolo sacerdotale è un popolo laico, il popolo di Dio è un popolo Laos, è popolo Laos, cioè è un popolo laico, cioè dalla laicità sorge parte una esperienza con il Dio di Israele nell'antica alleanza, la Kehal Adonai. La Kehal Adonai è l'assemblea di Dio. Il popolo, ecco, si autoconsapevolizza sempre più di essere un'assemblea in movimento. Per questo trasportano l'arca. Ecco, per questo se la trasportano, perché lui ormai fa parte di noi e noi facciamo parte. Rapporto di reciprocità, di reciproca appartenenza. E ci ha donato se stesso, ci ha donato il suo sacerdozio. E quelli che ha detto che devono essere investiti della cura dell'arca, ecco, e allora questi saranno servitori del suo sacerdozio accanto al popolo di Dio, che dovranno appunto servire come si deve durante tutto il cammino dell'Esodo fino all'ingresso nella antica. Cioè, anche loro sono a servizio di un servizio, del Dio servitore, e non sono a servizio di una posizione raggiunta, che se poi questo dovesse capitare, e allora è un guaio quando capita una cosa del genere, no? Nella nuova, io adesso sto esprimendo una mia analisi che ho però presentato nel commentario sulla lettera agli ebrei. Ecco lì l'esame del capitolo 28 e del capitolo 29 dell'Esodo. E siccome quest'anno mi sono dovuto riapplicare al Pentateuco, ho scoperto anche di non aver detto delle cose in quel commentario che avrei potuto dire e che sto adesso per esempio anche coordinando con il Levitico, con i Numeri e con il Deuteronomio, cioè questa idea è perfettamente presente nei libri storici. Questi sono adesso i libri storici, non che tutto sia storico, però è storico tutto il tracciato di fondo e ciò che non è storico è storiografico, cioè è uno sforzo di tirar fuori da quegli avvenimenti il Digitus Dei che in qualche modo si è fatto percepire o che almeno essi hanno ritenuto di percepire e così hanno descritto come a noi oggi è pervenuto. E Gesù ha preso la stessa linea. Però presidenza nel servizio, ma questo guardi che ci vuole per farlo passare questo tipo di idea, ci vuole per farla passare.
Don Cesare, sì. Allora,
ma siete d'accordo su questa mia presentazione? Perché io devo sapere anche se la cosa... Sì. E io non sono mica uno che sta assolutizzando le proprie posizioni, altrimenti starei io stesso cadendo nei rischi paventati.
Il passaggio tra la prima e la seconda a Timoteo mi sembra come il passaggio dall'assemblea ecclesiale all'assemblea ecclesiastica. Nella prima noi troviamo il Timoteo che viene... che a Timoteo vengono imposte le mani dai presbiteri, quindi dalla comunità, cioè la comunità, l'assemblea che viene dal basso e nomina i suoi rappresentanti, i suoi governanti, i suoi, diciamo così, quelli là che saranno a capo dell'assemblea. Mentre invece nella seconda lettera a Timoteo, no? Tu l'hai fatto anche tu, sottolineato, proprio al versetto 6. A motivo di ciò ti ricordo di ravvivare il carisma di Dio che è in te, in forza dell'imposizione delle mie mani. Cioè praticamente è come se Timoteo a questo punto non è più, non ha avuto più l'imposizione delle mani dall'assemblea attraverso i presbiteri, ma attraverso Paolo, il quale stavolta nella prima parte, no? Nella prima Timoteo, poi Timoteo deve presiedere l'assemblea, fare l'omelia, quella la dialogata, insomma c'è un po' tutto questo passaggio qui. Invece nella seconda Timoteo noi leggiamo addirittura delle cose. Cioè per il quale io sono stato. Allora praticamente Paolo dice chiaramente di essere lui poi il portatore del Vangelo, per il quale io sono stato destinato annunciatore, apostolo e maestro. E poi dice tutte le cose. Allora, e poi alla fine conclude: tu invece, figlio mio, irrobustisci di continuare nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai ascoltato da me in presenza di molti testimoni, quelle consegna alla cura di persone degne di fede. Quindi praticamente Paolo dice: Io ti do il mandato attraverso l'imposizione delle mie mani e tu devi dire quello che io ti ho detto, quello che io ti ho dato, tu poi lo trasferisci anche agli altri. Quindi come se la comunità diventasse sottomessa a Timoteo e non il contrario. Cioè, mentre invece nella prima si verifica proprio quasi quasi anche il contrario. Non so se
sì, sì, sì.
Chiara la domanda.
Cioè ci sono le due linee di certo e noi siamo invitati nella lettura di questi testi a metterli tutti sulla parete e poi a cogliere la interconnessione tra di essi. E allora se troviamo l'una linea e poi troviamo la seconda linea, vuol dire che le due linee non sono destinate ad escludersi, ma sono destinate a coordinarsi e a integrarsi, no? E allora vuol dire che in una comunità ci sarà pure un presbitero, ma l'idea di fondo è che quel presbitero sia a servizio di, che sia nutrito della parola, per esempio, che sia non come oggi, ad esempio, Benedetto XVI sta continuamente denunciando, incompetente. Le guide incompetenti sono fuori carisma. Ci sono guide incompetenti nella catechesi, nell'annuncio del Vangelo, in modo particolare nella vita ecclesiale, e stanno tornando delle pseudo guide competenti nella ecclesiasticità, no? Gente che vuole far osservare a una comunità le norme, che dice: io sono il parroco, io sono il vescovo, io sono il professore, io sono il papà di famiglia, io qui gestisco la famiglia, io decido. Ci possono essere dei momenti in cui questo è necessario, ma devono essere dei momenti particolari, passata la particolare, come si dice, sono delle situazioni di emergenza, passata l'emergenza deve tornare la normalità, invece capita che passata l'emergenza continua l'emergenza pure nella normalità, no? E invece questo dovrebbe poi, io posso capire che all'interno di una facoltà teologica ci sia uno, due o tre anni in cui una certa presidenza dice: sentite, noi siamo in disorientamento, io prendo in mano, ecco, io ricordo questo periodo, noi abbiamo avuto un interessante personaggio che in certi momenti ha chiesto al Consiglio: se mi delegate io poi vi presenterò le mie soluzioni. Una specie di Monti all'epoca, no? Una specie di Monti, ecco. Ecco, per esempio, probabilmente è un bel esempio questo, no? Questo sta facendo di tutto per restare in coordinamento con il mondo della politica, quindi ascolta i vari pareri. Ogni tanto però c'ha la sua battuta, ho detto: anche se voi siete contrari noi andiamo avanti, non l'avesse mai detto, sta succedendo adesso la grande reazione. Però probabilmente farà dei cedimenti, quindi è interessante riuscire a vedere questo barcamenarsi. La stessa cosa nella vita ecclesiale, però il potenziale di una vita ecclesiale, lì nella seconda Timoteo, c'è da tenere presente nella seconda a Timoteo, che è una lettera molto personale che Paolo deve avere scritto, se vale la tesi che io poc'anzi alla quale ho fatto cenno, nella sua seconda prigionia, cioè proprio poco prima di essere decapitato, quando lo ha. Quindi è alla fine, è il Paolo ormai alla fine, siamo intorno al 66-67, poco prima della sua decapitazione, avvenuta attendibilmente nel 67. Sì, esatto. E allora a questo punto ritira in qualche modo le idee, non i remi, le idee in barca e cerca di comunicare a Timoteo l'essenziale. Per esempio, un elemento essenziale interessante, accanto a quello che lei ha detto c'è un'altra notizia nella seconda Timoteo dove dice: tu sei stato con me e mi hai seguito ad Antiochia, a Perge, a Listra, a Derbe, hai visto cosa mi è successo? I guai che io ho subito, più di quei guai a te non potranno accadere, quello che è accaduto a me potrà accadere tranquillamente anche a te, però sappi che io ti ho tracciato, adesso cammina con i tuoi piedi, cioè lo sta in collegamento con l'altra espressione: fai di tutto perché nessuno abbia a disprezzare la tua giovinezza, cioè a sottovalutarla, però mettiti in grado di, è una spinta alla crescita, magari il bicchiere di vino famoso appartiene anche a questo, dice, sta come stai sempre male, lì potresti essere indebolito, e allora prendi un po' di vino che ti rafforza, anche questo forse ti potrà aiutare e non poco, cioè è il Paolo paterno, no? Che sta raccomandando come i 12 patriarchi morenti raccolgono i figli accanto al letto di morte, c'è tutto un bel libro, i testamenti dei 12 patriarchi, e ogni patriarca raccomanda l'essenziale e poi impartisce la benedizione finale. Tutte queste usanze giudaiche sono entrate anche nel cristianesimo, no? E quindi ci ritroviamo ad esempio l'imposizione delle mani, la unzione con l'olio, di cui parla il Vangelo di Marco o la lettera di Giacomo, molti di questi elementi sono presenti anche nel cristianesimo, ma provengono dal mondo giudaico. Sono stati selezionati e rifondati nella loro dinamica di trasmissione del dono gratuito di Dio, sacramento, la trasmissione di un dono gratuito di Dio. Cioè Dio, il Dio della storia mi si fa presente accanto con la sua gratuità, no? Ecco, questo sarebbe il sacramento in sostanza. Quindi ci sono le due linee, sono presenti, ma probabilmente si vedono chiaramente, però non sono due, probabilmente non si escludono l'un l'altra, ma viste nel loro momento specifico sono comunque destinate a integrarsi. E il buon Timoteo sappia che lui è solo e sempre un servitore della parola, della Pasqua, del battesimo, della comunità.
Lei prima chiedeva un parere su quella nota che aveva fatto sul sacerdozio, che io ho trovato bellissima, diciamo. E, però dagli interventi degli amici sembra quasi che noi, come dire, notiamo una certa contraddizione tra l'ideale che lei ha tracciato, addirittura facendolo risalire all'Esodo, e quello che poi ciascuno sperimenta nella realtà. Lei stesso diceva che poi anche la sua esperienza, diciamo, nella facoltà, di questo qui che voleva fare un po' il monte, eccetera. Diciamo, dagli interventi sembra quasi che poi la realtà non sia aderente, non sia coerente con quel bellissimo excursus che lei ha fatto, facendolo risalire quasi a Dio stesso, cioè alle fonti, quella che era l'idea di Dio. In realtà poi lo stesso sacerdozio ebraico non è stato così fedele a quella idea, no, di servizio che lei stessa ha tracciato. Ora, diciamo, sulle lamentele ciascuno di noi può dire tante cose, no? Che fanno parte dell'esperienza diretta e indiretta che ciascuno di noi ha avuto circa poi il rispetto di questo carisma, no? Da parte dei presidenti dell'Assemblea eccetera. Ma mi veniva questa considerazione. E probabilmente è inutile lamentarsi più di tanto, perché certi limiti fanno parte dell'uomo stesso, cioè il termine ministro, per esempio, fa parte di un ambito completamente laico, che è quello della politica, no? Del governo completamente laico. E il ministro sarebbe servo, servizio. Quindi questo termine di servo è stato addirittura fatto proprio dall'ambiente laico, quindi dalla cultura laica. Perché anche lì ormai adesso noi sappiamo che chi sta in certe posizioni dovrebbe stare lì a servizio del popolo, no? La politica sarebbe chi aspira alla politica è Paolo VI diceva che, se non mi sbaglio, che chi è un politico è il massimo servizio che può essere reso al popolo, no? Il massimo servizio che può essere reso al popolo è attraverso la politica.
Espressione della carità cristiana.
Espressione della carità, è la massima espressione della carità cristiana. Credo che sia Paolo VI, se non mi sbaglio, che diceva questo. Ora, una cosa del genere fa venire i brividi oggi, no? Eppure, è vero quello, ci credono i laici stessi, no? Molti lo hanno fatto per ideale, no? La partecipazione. Allora, che cosa voglio dire alla fine? Che probabilmente questo tipo di contraddizione è insita nell'uomo stesso, e non è il caso di scandalizzarsi troppo se la mancanza di servizio noi la troviamo anche nella Chiesa, perché è qualche cosa di insito nell'uomo stesso, e quindi questo tipo di
contraddizione
è il limite umano, per cui chi sta in certe posizioni e dovrebbe essere il maggior servo, qualche volta utilizza quella posizione non per servire ma per essere servito. Quindi alla fine, come dire, è come se ci fosse nulla di nuovo sotto il sole. Quindi si oscilla qualche volta, a seconda di chi incarna certe posizioni, tra una maggiore aderenza a quello che dovrebbe essere l'ideale di quella posizione, del ministro, sia esso, diciamo, di un governo, sia esso della Chiesa, e quella invece che poi magari è una visione un pochettino più, forse, mercantile di questi ruoli, insomma. Questa era la considerazione che mi veniva in mente.
Alla quale io non aggiungerei molto, perché mi sembra che sia stata centrata, e si può aggiungere a mo' di commento o questa o quella annotazione o anche piccola esperienza, anche mia recente, fatta ad esempio in altri ambienti, però non intendo allargare, però intendo dire però una sola cosa, e cioè il reale scontro tra l'ideale e il reale si scontrano, ma non per questo, nel senso che l'ideale viene spesso, forse sempre sarà così, ridimensionato in buona parte l'ideale dal reale. Questo però non dovrebbe, la nostra riflessione non si dovrebbe fermare a questo punto. E non dovremmo neppure attendere che dall'alto qualcuno si muova e dica. Adesso mi muovo io e rimetto in funzione l'ideale più di quanto voi non riusciate a farlo, per esempio, no? Sarebbe non auspicabile che questo accadesse. Allora, quale potrebbe essere una attendibile soluzione? Là dove io, una assemblea che ha l'abitudine di convenire insieme, di confrontarsi e di progettare, e di stabilire una progettualità, sia pure con momenti di stanca, per cui ci saranno 3-4 mesi di sosta, e poi magari si riparte con qualche nuovo elemento, con qualche nuova situazione. Là dove c'è un'assemblea religiosa, familiare, parrocchiale, ecclesiale, scolastica, qualunque essa sia, no? Una realtà ecclesiale, cristianamente ispirata, quindi basata sui valori di fondo della parola di Dio, della Pasqua, del battesimo, della riconciliazione, della speranza, della preghiera, no? E di tutti questi valori, là dove c'è questo, non ci dovrebbe essere la necessità di attendere che qualcuno dall'alto decida. Magari in quel momento, che so, il vescovo dirà: nella mia diocesi le cose vanno male, ma voi avvertite che nella vostra realtà ecclesiale le cose stanno andando bene, stanno andando meglio, non offrono motivi di lamentela. E allora continuare, cioè intendo sottolineare una comunità che si è con il tempo autocompresa, in modo consapevole, è diventata consapevole del proprio profilo cristiano, che marci e vada avanti, senza attendere che venga uno a doverla sostenere, perché già si sta sostenendo da sola, nei suoi membri, nei suoi componenti, dove ci sarà forse anche un diacono, un presbitero, forse anche un vescovo, no? Perché no? Mi diceva uno, un tedesco, mi diceva: noi siamo critici nei confronti dei nostri vescovi, mi dicevano, no? Però siamo anche realisti, essi sono prima di tutto dei cristiani e dunque fanno parte della comunità che stanno in qualche modo presiedendo o la dovrebbero presiedere come guide carismatiche. Adesso abbiamo delle carenze, abbiamo dei vescovi giovani che non hanno vissuto il concilio e lo ignorano. E a questo punto non è inutile dire loro: ma il concilio ha creato uno spirito nuovo, e nella Dei Verbum ha detto che, e nella Lumen Gentium ha detto anche un'altra cosa. Ma che cos'è la Lumen Gentium? Mi rispondono, no? E che è la Dei Verbum? E che cos'è la Dei Verbum? Adesso ho visto che in quella diocesi alla quale mi riferisco, su nel centro della Germania, il vescovo ha tirato fuori un progetto pastorale, riempiendo la impostazione del progetto pastorale di elementi che vengono dal Vaticano II. Io non voglio dire altro, però dico che siccome nella unità pastorale alla quale faccio capo quando sto in Germania, sono uno di quelli che ha battuto molto sulla carenza di conoscenza del Vaticano II, secondo lo stile che tedesco, che comincio a capire anche in certi aspetti sempre un po' misteriosi, perché io, è difficile arrivare al vescovo, io dal mio vescovo io oggi me lo sono trovato sotto il naso, dietro l'angolo della porta, quando non avevo proprio nessuna intenzione di incontrarlo, e abbiamo avuto una conversazione di 20 minuti, ma questo non accade con i buoni tedeschi, gli appuntamenti è abbastanza, sono ancora un po' nella linea dei gran signori, no? Che no. Però questo tale certamente è venuto a sapere che nella unità pastorale dove io mi trovo questo argomento è esploso. È esploso ed è una unità pastorale che una volta era di 12 parrocchie e adesso è di 3, cioè ognuna si compone di 4 parrocchie di allora, perché non c'è personale, perché la frequenza sta diminuendo e via dicendo. Dov'è la soluzione? Ripartire da Cristo, per esempio. Ripartiamo dal Vaticano II, ripartiamo dalle origini. Ripartiamo da quando è stato rovinato lo spirito delle origini, il quale è stato rovinato molto probabilmente con l'inizio di certi concili che apologeticamente hanno dovuto fare un lavoro che forse è stato anche utile, hanno difeso e trasmesso nella cultura del tempo lo spirito, hanno pensato di poterlo fare, quindi abbiamo Nicea, Calcedonia e via dicendo. Però di fatto il Vaticano II è tornato alle origini, e allora torniamo alle origini. Abbiamo creduto troppo facilmente che questo sarebbe accaduto automaticamente, invece si è imbranato, si è insabbiato questo procedimento e l'hanno insabbiato probabilmente coloro che lo hanno firmato a suo tempo quando si è conclusa l'assise conciliare. Ecco, sono stati gli stessi, almeno nel loro profilo, ad averlo insabbiato, che lo hanno dimenticato sostanzialmente. In breve... Ma questo di certo, sì, il sacramento per eccellenza è il buon Dio stesso ed è la sua parola ed è Gesù stesso, è il Vaticano II questo lo ha detto, esiste un sacramento ed è Dio stesso ed è la sua parola che ha preso piede, secondo Giovanni, o logos sarx e geneto, cioè in Gesù abbiamo la concentrazione della sacramentalità, cioè della passione di Dio a farsi conoscere dal suo popolo e dire a lui io ti vedo come mio figlio e tu sei, ti vedo come mio figlio perché tu mi vedi come tuo padre, no? Secondo il libro di Samuele, questo di qua.
Dunque, nel capitolo 4 della prima Timoteo, verso 13, leggiamo: in attesa del mio arrivo, dedica alla lettura, e quindi suppongo anche all'interpretazione, delle sacre scritture.
Lettura, esortazione.
Ma che cosa si intende per quest'epoca le sacre scritture? Perché se siamo alla fine del primo secolo, posso immaginare che ci siano anche, tra virgolette, i Vangeli. Ma se siamo intorno agli anni 50, quando Paolo relativamente alle lettere originali, quindi Corinzi, dove c'è anche un invito, non so se c'è o no, alle sacre scritture, allora devo chiedermi, ma se i Vangeli non sono ancora nati, più o meno in quel periodo, che cosa leggevi, che cosa si intendeva in quell'epoca per le sacre scritture? Questa è una domanda. Poi ne voglio fare un'altra, perché io la volta scorsa non ci sono stato, e ho sentito la registrazione a proposito della ramanzina che Paolo fa a Pietro dopo il concilio di
Gerusalemme.
Dice, se tu che sei ebreo, sono parole sue, mangi con i gentili, perché costringi i gentili a mangiare con gli ebrei? Io, per quanto mi sforzi di dare un senso a queste parole, non riesco a darle. C'è uno stallo nella mia mente. Perché? Qual è il gesto di Pietro? È quello, all'arrivo dei circoncisi, di farsi indietro. Quindi Paolo gli sta, diciamo, rimproverando una sorta di ipocrisia. Ma se Pietro, tra virgolette, ha paura di manifestarsi come persona che sta insieme con i pagani, quando dovrebbe farlo, significa che Giacomo, che ha mandato la delegazione, non accetta. Non so se mi spiego. E quindi, in questo modo, che cosa fa? Se non accetto, Pietro capisce che questa coinonia tra circoncisi e pagani non è ben gradito. E se non è ben gradito, perché Paolo prende questa, cioè gli rimprovera di farlo? Che sta, non so, come, quale parte sta facendo, non riesco a capirlo veramente. Anche perché, leggendo gli Atti degli Apostoli, tutta questa cosa qua non c'è. E se Luca gli perezza ha fatto storiografia, per quale motivo? Proprio appena dopo i decreti di Gerusalemme, che sono stati portati ad Antioch, appena dopo mette il litigio tra Barnaba e Paolo. Laddove Paolo dice, rifacciamoci un giro laddove già siamo stati. Allora quello è il punto, Luca non dice niente. Ma devo pensare che volesse fare un giro secondo i decreti di Gerusalemme. E che cosa dicono i decreti di Gerusalemme? Astenetevi dalle carni, dal sangue, eccetera. Quindi la legge esce dalla porta ed entra dalla finestra. E penso che su questo ci sia stato il dissidio. Tant'è che Barnaba e Giovanni, detto Marco, Vangelo, se ne vanno via. Non so, la prima domanda è forse per me, ma la seconda merita forse qualche riflessione, un po' più estesa, non so se mi sto spiegando, che non riesco a capire il rimprovero di Paolo.
Il rimprovero di Paolo lo si può capire solo se si tiene conto la lettera ai Galati, quindi bisogna leggere il capitolo 2 della lettera ai Galati. Sì. Dunque... Certo.
Siamo in una classe. So che io sto facendo una marachella, io sto insieme con i miei compagni di classe. E sto tenendo un discorso, mi sto facendo bello, oppure sto facendo un'attività che so che può essere sgradita al professore. Il professore rientra in classe, perché in quel momento non c'era, e io mi ritraggo. Significa che sto facendo, cioè questo mio stare, io giudeo, stare insieme con i pagani, io che sono delegato al Vangelo per i circoncisi, e sto avendo pasto in comune con i pagani, sto facendo un gesto che non è gradito al direttore, al professore. Non so se mi sono spiegato. E quindi ci deve essere un qualcosa che va ancora più nel problema, che bisognerebbe indagare, bisognerebbe capire. Poi c'è Paolo che fa una ramanzina a Pietro, ma non mi è chiaro. Cioè voglio dire, che parte stai avendo in commedia? Stai facendo la parte di chi, cioè gli stai dicendo non giudicare, perché Pietro andando via sta giudicando i pagani o è Pietro che vuole paganizzare i giudei? Non veramente un ostacolo.
Dunque la posta in gioco è: ma i gentili possono entrare nella fede cristiana senza passare per la circoncisione o no? Questa è la posta in gioco, e questa è una posta in gioco notevole, ed è qui il punto dolente. Cioè, d'ora in poi, dopo i viaggi apostolici di Paolo, i gentili entrano nella fede cristiana senza passare per la circoncisione, e dovranno selezionare solo attraverso la predicazione gli elementi essenziali che l'ebraismo potrà far passare nel cristianesimo. Ma l'elemento di fondo, che significa appartenenza al mondo ebraico, non verrà più reso necessario. E questo è il grande scandalo che è stato provocato nella Chiesa di Gerusalemme, dove Pietro, Giacomo e Giovanni stanno anche tentando probabilmente di ottenere lo stesso risultato, ma non lo ottengono. E vengono a sapere che dopo il primo viaggio apostolico, Paolo invece ha ottenuto un grande risultato. provocando una grande reazione di quegli ebrei simpatizzanti del cristianesimo che già erano passati alla esperienza cristiana e per cui erano nate con Pietro, Giacomo e Giovanni nella chiesa di Gerusalemme le prime comunità giudeo-cristiane, e questo sembrava che fosse per loro il non plus ultra. Adesso ti arriva un Paolo qualunque, anzi un Paolo non ben visto, il quale dice: no, d'ora in poi la legge di Abramo, la legge in Abramo e in Mosè, Isacco, Giacobbe, Giuseppe e via dicendo, e i profeti nel loro insieme, tutta l'antica alleanza, tutto il primo patto è da rivedere, proprio nel suo momento più essenziale, cosa che poi faranno i profeti. Noi abbiamo, facevo un'allusione al Pentateuco, noi abbiamo nella tradizione di, che è la tradizione del Deuteronomio, abbiamo esattamente la circoncisione del cuore e non più la circoncisione della carne. Abbiamo in Osea: andate e imparate cosa significa io voglio misericordia e non sacrificio, superamento totale di tutta l'economia sacra, non abbattimento della prassi sacrificale, ma revisione totale e interiorizzazione della procedura sacrificale, che poi Gesù manifesterà al massimo. E quanto alla legge, non abbattimento della legge, no? Ma abbattimento di quel segno particolare che poi lui traspone nella lettera ai Filippesi come circoncisione del cuore attraverso il battesimo. Ma già la tradizione del Deuteronomio aveva intuito questo fatto, bisogna cambiare, e Geremia l'aveva anche lui capito, la legge, e la legge non può essere quella scritta nelle formule, nelle norme, sulle pietre, sulle tavole, sulle pergamene, no, deve essere scritta nel cuore e nella mente. Quindi quando Paolo dirà, quando al concilio di Gerusalemme si dovranno mettere d'accordo, si metteranno d'accordo con questa posizione paolina che lui però ha già applicato durante il primo viaggio missionario, ed è tornato entusiasta e ha detto: ma tutti i gentili che mi hanno incontrato e mi hanno a Listra, a Derbe, a Perge e altrove, si sono entusiasticamente lasciati battezzare e sono entrati dopo la catechesi del caso nella vita cristiana e lodavano Dio a motivo della nostra predicazione. Questi sono cascati dalle nuvole, però sono stati al capitolo 15 degli Atti degli Apostoli, un po' da rileggere attentamente, è chiaro, Giacomo ha preso la sua posizione, Pietro ha preso la sua posizione, Paolo ha preso la sua posizione. Ci siamo messi d'accordo con la lettera apostolica, è detto negli Atti degli Apostoli. Nella lettera ai Galati ha detto: momento, c'è stato qualcosa di più, mi hanno dato la mano in segno di condivisione e ci siamo messi d'accordo così. Tu adesso, Pietro, andrai alla evangelizzazione degli ebrei, però non dimenticarti dei pagani e particolarmente dei poveri. Ed esorta a non fare troppi sacrifici cruenti, ad astenersi dalle carni e dal soffocato, a regolare la loro vita matrimoniale, no? Per i pagani che avevano il politeismo o il poliandrismo, ecco, dovevano adesso regolarlo secondo una visione un po' più specifica nel rispetto delle reciproche persone che decidevano di vivere insieme. L'elemento invece fondamentale era l'attenzione ai poveri. Nella lettera ai Galati invece c'è qualche cosa di più, e cioè nascono due linee di annuncio. Allora tu, Pietro, farai il tuo servizio agli ebrei, non dimenticarti dei gentili, io vado ai gentili e non mi dimenticherò degli ebrei, e lo dimostra sempre. Durante i suoi viaggi la prima cosa che lui fa, va sempre nelle sinagoghe, e nella lettera ai Romani ti fa quei magnifici tre capitoli in cui fra l'altro giustifica il suo popolo, perché dice: no, non è un popolo al quale Dio ha sottratto, un momento, sì, non ho capito, ma questa allora è un'altra domanda. Adesso la prima, sì, ma io la risposta alla seconda non l'ho ancora conclusa, però se lei ha capito tutto io chiudo. Come non ha capito nulla? No, come non ha capito? No, ma perché è sufficiente? Cioè, allora viene poi quel bel discorso ad Antiochia. Tutti felici se ne rivanno. Paolo arriva ad Antiochia, Pietro è già arrivato ad Antiochia, Giacomo non è ancora arrivato, comincia il pranzo della grande celebrazione come in quest'aula. No? E allora cosa fanno? Si fondono tutti, ormai non esiste più ebreo, giudeo, lettera ai Galati, capitolo 3, 28, non esiste, ma tutti insieme, va bene? Allora Pietro si trova a mangiare con gli ebrei, con i gentili, Paolo con gli ebrei, misto, pranzo misto, sia sul tavolo che i partecipanti anche. Allora, arriva Giacomo con ritardo, la delegazione, il quale a Gerusalemme non aveva avuto il dente molto molto gentile nei confronti di. Come arriva Giacomo, Pietro si alza e si va a mettere in un gruppo caratterizzato particolarmente da presenze giudaiche. È qui che Paolo reagisce. Perché dice, il gesto che tu adesso fai è come dire ai gentili, voi siete separati, io mi separo da voi, presso cui i quali fino ad ora sono rimasto seduto, e mi vado adesso a sedere invece con loro. Timore di Giacomo. Giacomo doveva essere anche abbastanza duro nelle sue posizioni. Allora c'è quell'argomento, se tu che sei ebreo ti sei messo accanto ai gentili, come dovevi fare, perché adesso costringi i gentili a ritornare alla necessità della circoncisione e quindi del rispetto pieno della legge giudaica, quando noi già abbiamo raggiunto un passo? Perché sei ritenuto? Sì, ma su un punto nevralgico, che quello era. Per l'altra domanda, dunque, se consideriamo che il mondo retrostante resta quello giudaico, ecco, tutti gli scritti giudaici erano di certo letti sistematicamente. Poi, se consideriamo che le lettere pastorali, se lo collochiamo a fine primo secolo, e allora c'erano anche, appunto, almeno i tre Vangeli sinottici, e poi leggi le scritture, forse vuole anche dire, senza forse, lo dice anche espressamente, per esempio ai Colossesi, scrive e dice, Deutero Paolina, leggete questa lettera, fatela leggere a quelli di Laodicea e di Gerapoli, così noi veniamo informati che ci sono altre due lettere che non conosciamo. Però ai Laodicesi e a quelli di Gerapoli date la vostra lettera e leggete le lettere che io ho inviato. Quindi Paolo vuole anche dire leggete i miei scritti. C'è insomma un po' di movimento notevole. Ma il primo problema, per noi oggi è ridicolo, no? Probabilmente, forse non tanto, ma in ogni caso non è così pesante come era allora. Sì. Quindi una doppia incoerenza in sostanza, lo hai deciso, lo hai riconosciuto e adesso fai un passo indietro.